Siete golosi di bellezza? Allora siete nel posto giusto. Sta per cominciare Golosi d'Arte. Simona è già pronta ai nostri microfoni per portarvi nel mondo infinito dell'arte. Quale sarà l'ospite di oggi? Arte senza limiti solo qui su Radio 403 dalla voce di chi la vive da dentro.
The book of love is long and boring. No one can lift a damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it when you read to me, and you can read me anything. The book of love has music in it. In fact, that's where music comes from.
Benvenuti a questa nuova puntata di Golosi d'Arte. Siamo sempre qui in imperterriti, non ci fermiamo mai su Radio 403 e chiamiamo i nostri artisti ogni settimana, a parte una volta al mese in cui chiamiamo un po' tutti ad essere artisti quando mi mandate i vostri vocali e io faccio la puntata con le vostre voci. Bene, questa volta la nostra artista è una donna, si occupa di arti figurative, poi ci spiegherà meglio, adesso io rimango nella nebulosa, perché preferisco che ne parli lei, ed è Miriam Prosperi. Ciao Miriam!
Ciao a tutti e buona giornata a tutti.
Benvenuta, grazie di aver accolto il nostro invito a venire qui. Mi fa molto piacere rivederti, perché noi ci siamo già viste, ci siamo conosciute anni fa a Zola nell'auditorium che dirigevo a quel tempo, quando sei venuta a fare una bellissima cosa. Io mi ricordo un vestito che sembrava grondasse quasi sangue, stupendo, per la giornata contro la violenza alle donne, che è proprio in questo periodo peraltro.
Era proprio così, cioè questo abito, che era un abito di voile leggerissimo, aveva ricamati i nomi delle 100 donne che erano morte per femminicidio, che è un delitto del tutto particolare, ma che le donne hanno imparato a conoscere come termine, purtroppo loro malgrado, in quell'anno. Questi nomi, il cotone con cui li avevo ricamati scendeva, era ricamato in rosso, e scendeva su una donna, che era una donna spezzata di terracotta. Non si dovrebbe dire, gli artisti non lo dovrebbero dire, però è un'opera a cui sono molto affezionata, mi è veramente molto, molto, mi è piaciuta. Perché non sempre le cose che facciamo poi ci soddisfano e ci piacciono completamente.
È piaciuta molto anche a me. Molto anche a me, sì.
Sì, è un'opera molto dura che adesso io ho donato al comune di Zola Predosa.
Comune fortunato.
Insomma, siamo noi che abbiamo un ottimo comune, questo si può dire. Niente, io ho esposto alcune volte presso il comune, quindi conosco molto bene, ci sono persone davvero, davvero carine. Comunque, cosa racconto un po' di me?
Sì, intanto noi abbiamo parlato di questo vestito, in questo momento uno potrebbe pensare che tu sia una sarta, qualcuna che confeziona abiti, perché non sa chi sei qualcun altro sì. Spiega tu.
Allora, io però sono figlia di una sarta e per quello amo anche cucire e ricamare. Ma niente, la mia storia è una storia veramente stravagante. Io nasco con questo dono del disegnare, disegnavo ovunque, e decido che sarei andata al liceo artistico. Ho fatto il artistico, andavo, bah, insomma, mi ha dato soddisfazioni. Mi sono iscritta all'accademia. Si poteva allora insegnare, però non ero ancora una ragazzina. Avrei già voluto che le mie opere avessero così un pochino di risalto, però non era possibile. E mia mamma, che era persona che vedeva lontano, diceva: "Guarda, Miria, che di arte non si campa". E allora io volevo assolutamente fare questa cosa, però allora penso, e allora ho scelto l'arte medica, perché la medicina è un'arte,
Certo.
è empatia, e ho fatto quella che è la professione più bella del mondo. Con questo però io non ho mai dimenticato i miei trascorsi e ho continuato ogni tanto con qualche bravo maestro a imparare altre tecniche, a continuare a portare avanti questa cosa. Poi quando finalmente si avvicinava il tempo della pensione, ho ripreso a lavorare a pieno ritmo
Posso chiederti una
e
cosa, scusa, che tu hai parlato di arte medica, però è immensa. Eri specializzata in qualche cosa? Che tipo di
sì,
medico?
allora io ero un medico geriatra, mi sono occupata tutta la vita di demenza. La demenza è un aspetto molto spaventevole per ognuno di noi, perché si perde ogni giorno qualche cosa e chi ti sta vicino però impara tutti i giorni qualche cosa, perché impara a comunicare con chi comunicare non riesce più. E si impara il valore del segno, il valore del gesto, il valore del tono della voce. E tutto questo i miei pazienti mi hanno insegnato tantissimo.
Che
E
meraviglia.
molte delle cose che faccio, ritornano, le cose che ho visto e ho provato mentre stavo con la gente.
Infatti penso che comunque ritorni nell'arte, qualsiasi arte sia quella che tu stai esprimendo in quel momento, ritorni la tua esperienza, quello che hai visto, quello che hai sentito, i tuoi ricordi. C'è sempre qualcosa di noi nella nostra arte.
Sì, ma poi soprattutto impari quelli che sono i valori profondi delle persone, il bisogno di socialità che ha ognuno di noi, il bisogno di essere parte di un gruppo, di sentirsi accettato. Quindi diventa importante il gesto, come poni la mano, come ti proponi. Io quando mi guardo vedo che gesticolo tantissimo. Questo evidentemente l'ho assunto con il mio lavoro, perché c'era una espressione verbale e un'espressione non verbale, quindi che è fondamentale, perché poi ci sono tanti casi anche famosissimi nella storia in cui con la voce possiamo dire qualsiasi cosa e si può mentire, col gesto non si mente mai.
Esatto. Ci sono degli studi proprio su questo, eh?
Sì, e
Fantastico.
quindi impari a parlare con le persone con i gesti e soprattutto impari ad ascoltare e capisci che siamo tutti molto simili, che abbiamo tutti dei bisogni che sono simili, che è il bisogno di essere accettati, che è la sofferenza di questa vita che è. Più le cose ti premono e più ti fanno stare male. Ogni gioia ha qualcosa che è controbilanciata da una rispettiva amarezza dall'altra parte. Però, questo, quando capisci che non sei solo a provare delle cose, questo aiuta moltissimo. E in questo i miei pazienti mi hanno aiutato tantissimo, tantissimo.
Poi da questo tu dicevi, a un certo punto sei andata, ti ho interrotto io mentre parlavi perché ero curiosa, e poi tra l'altro mi fa piacere averti interrotto perché hai raccontato questa cosa che per me è molto bello quello che tu hai detto, è anche molto profondo e mi tocca particolarmente. Io ho avuto un papà che ha avuto la demenza prima di lasciarci, insomma, sono stati momenti veramente intensi e dove, come dici tu, io al momento non mi accorgevo subito, ci ho messo un po', poi mi sono resa conto che stavamo imparando, io e mia mamma, soprattutto, noi due, delle cose da lui. Ed è stata una cosa molto, molto, molto intensa, molto piena di emozioni, ecco, profonde.
Comunque, dopo questa cosa, io devo confessare che non credo che ci sarà un altro giro, quindi che bisogna fare le cose qua. E quindi, ho detto è stato bellissimo, però adesso Miriam vuole fare l'artista. Vuole fare tutte quelle cose che in un altro modo l'artista avevo rimandato. Ho ripreso piano piano facendo scultura, che sembra una delle cose più difficili perché le persone sono molto attirate dalla scultura, sembra molto importante, invece è molto più facile lavorare nelle tre dimensioni rispetto alle due dimensioni. Ho cominciato con la scultura e ho iniziato anche a fare una cosa che non avevo mai fatto prima, che era la ceramica. Mi piaceva moltissimo quest'idea della terra, del fuoco, dell'acqua, di tutti questi elementi, perché è una chimica, no? Nella ceramica ci si mette tutto. E ho avuto maestri veramente, veramente bravi, sia di Faenza che di Bologna, insomma, ci sono veramente degli ottimi, ottimi maestri. E poi piano piano ho cominciato a far vedere le mie cose. Nel frattempo le cose che faccio si evolvono. Allora, faccio una piccola premessa. Io sono di estrazione contadina. E c'era l'uso e l'utilizzo, non si buttava mai via niente. E le cose venivano riprese, ripescate, gli veniva dato una nuova dignità, che era un valore addirittura maggiore di quello che avevano precedentemente. Quindi all'inizio ho iniziato a utilizzare, oltre alle mie sculture, pezzi di ferro, di legno, vecchie cose che trovavo, modificavo e sposavo, tra virgolette, con i miei lavori. Poi piano piano ho cominciato a prendere coraggio e ad affrontare anche una superficie piana e le mie sculture hanno cominciato ad avvicinarsi a dei piani che nel frattempo avevo scoperto un'altra tecnica che era quella della doratura. Mi piace molto, io sono nata in agosto, sono un leone, non porto oro, ma adoro questo colore, questa brillantezza, queste cose. E ho cominciato a lavorare con le lamine dorate, lamine ramate, argentate, a cui univo le mie sculture. Poi non mi sono accontentata di mettere le sculture, ho cominciato a metterci delle carte, delle stoffe, delle terre, delle cose. Però piano piano sono riuscita ad appiattire fino ad arrivare nuovamente ad avere il coraggio di disegnare per un quadro. Non che non disegnassi, perché chi ama queste cose disegna tutta la vita, scarabocchia tutta la vita, fa centinaia di notes di disegni e di schizzi. E ho cominciato a dipingere. Ho cominciato a dipingere, a fare i primi quadri. C'erano delle donne che mi piacevano moltissimo, avrei voluto delle ragazze, avrei voluto ritrarle e gliel'ho proposto, però mi sono accorta che questo chiedere a qualcuno, vuoi farti fare un ritratto, le imbarazzava moltissimo. Perché è vero, una foto già ti sta un po' così, un quadro ti ruba l'anima. Gli artisti sono poi ladri incredibili perché rubano idee, che è la cosa più preziosa che ci sia. Comunque, allora le vedevo ritrose. Cosa facevo? Ho iniziato anche il lockdown. Allora cosa ho fatto? Ho detto, ma ci sono io e ho iniziato a farmi un sacco di autoritratti, perché poi rappresento tutte le donne del mondo con i loro problemi esistenziali, con il tempo che passa, con i conti che dobbiamo fare tutti i giorni sul dove andare, cosa fare, quando dobbiamo prendere delle decisioni, sulle cose che vorremmo fare che in qualche modo ci sono state tarpate le ali. E così ho fatto tutta una serie di autoritratti e nell'ultimo periodo il coraggio è aumentato ancora di più e l'ultimo ho fatto un ritratto a Marco, a mio marito, insieme al nostro cane.
L'ho
Questa
visto. L'ho visto perché l'hai postato su Facebook, no?
sì.
E io l'ho subito visto, molto bello, peraltro. Cioè, c'è un'intensità notevole in tutto, in quel quadro, eh.
Grazie, grazie. E niente, insomma, questo in pochissime parole ho cercato di riassumere quella che è la mia storia. Insomma, ecco, i quadri non sono tutti all'inizio, tutti piatti piatti, perché c'è ancora appiccicata sopra della roba, però alla fine sono piatta perché la pittura è l'arte più difficile in assoluto. Io ho avuto un grandissimo maestro, che è quello che mi ha dato anche forse la presunzione di fare tutto questo, che era Vincenzo Satta. È Vincenzo Satta, è stato per me il più grande dei miei maestri. E quando ho fatto la prima mostra, l'ho chiamato, lui è venuto. È rimasto un attimo così e poi è cominciato. È stata una valanga di parole. E dopo mi ha guardato e ha detto: ma forse non dovevo dire tutto questo, perché sono state critiche fortissime. Dovevo, secondo lui, togliere, 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 e aveva ragione. E gli ho detto: ma io l'ho chiamata per questo.
Io trovo nelle tue parole una grandissima umiltà che io ritengo uno dei valori enormi di un artista. L'umiltà di accettare con il cuore aperto, con i sensi aperti, questo che tu mi dici. E trovo grande insegnamento dalle tue parole, quindi ti ringrazio veramente tanto, Mirko.
Gli artisti sono presuntuosi, Presuntuosi in un modo, lo vedi la presunzione che hanno, tu prova a toccare il lavoro di un artista mentre lo fa. Sei finito. Puoi dirgli qualsiasi cosa, ma se lo tocchi sei finito.
Però.
Solo a qualche grande maestro è permesso, e poi all'inizio, dopo no. Dopo può criticare, ma deve criticare, perché è solo da quello, che si riesce a comprendere, ad andare avanti. Perché anche se sai quello che dovresti fare, è difficilissimo. Io quando comincio e prendo la macchina in mano dico devo essere semplice. E invece alla fine mi accorgo che è barocco. Ho fatto infatti una mostra barocca pazzesca. Ho detto, visto che barocco faccio, barocco sarà, ma non è quello che in realtà volevo fare. Ecco.
E si va sempre alla ricerca di quello che si vuole davvero fare, mi sembra, no? Ed è una
Sì.
ricerca continua. Questo vale per tutti i tipi di artisti, parlo anche per me, per il mio lavoro del teatro. È una ricerca continua, fare quello che davvero vuoi fare.
È difficilissimo perché tutto ti porta poi ad accondiscendere a volte, non fosse altro a dove vuole andare la mano, perché la mano magari il Signore te l'ha data buona e allora dici ma mi viene così bene, questo lo fa. No, non è quello, devi imparare a frenare anche la mano, cioè deve arrivare all'idea, deve arrivare al sentimento, devi arrivare a fare quello che fa la natura. Basta guardare un fogliage, no? Queste foglie sono a caso, ma non possono essere più perfette di così.
Sono completamente d'accordo con te e lo sposo proprio anche come insegnamento a livello teatrale, insisto, perché per esempio io insegno i miei allievi che sì, magari loro mi dicono perché mi hai dato questo personaggio che con me non c'entra niente? E io dico perché c'è tanto da imparare, no? E se no, altrimenti si rifà sempre lo stesso personaggio, come si potrebbe rifare lo stesso quadro, e non si va avanti, non si progredisce, non si cresce, insomma.
Adesso dirò qualcosa di molto cattivo nel confronto, ad esempio, dei moderni critici d'arte, quelli che poi ti aiutano a campare, no? Che costringono molti che sarebbero veramente dei grandissimi artisti dentro dei cliché. Un artista, se noi guardiamo. Prendiamo l'artista che tutti conosciamo, il più grande in assoluto, che è Picasso. Se uno comincia a guardarlo dai primi lavori, poi il periodo blu, poi comincia il cubismo, poi dopo piano piano riprendono le cose, la semplificazione, il voyeurismo della terza età, eccetera. Cioè, un artista è anche persona col suo sguardo nel mondo. Quindi il suo modo di fare cambia, il rapporto alle sue impressioni, cambia il rapporto alla sua vita, cambia perché si adegua, è plasmato lui stesso dalla vita e farà delle cose che sono differenti. Quando diventi un cliché, non sei più artista, sei il falsario di te stesso, di un'epoca della tua vita. E questo è terribile ed è dovuto al fatto che oggi come oggi nel mondo dell'arte devi essere riconosciuto, quindi devi fare delle cosine, no? Fai le cose a palla, devono essere tutte palle e alla fine diventano
Così è molto
veramente
bello.
veramente palle, ecco. È così che si spegne l'arte. L'arte sono le persone, l'arte non è né buona né cattiva, quindi gli artisti non sono né buoni né cattivi, sono delle persone che tirano fuori se stesse e quando le guardi le opere, cerchi di pensare a come sei tu e in quel momento fai un po' di analisi su te stesso. Se un'opera ti porta a fare un pochino di analisi su te stesso, quella è una grande opera.
Tanta roba, sì, proprio sì. Guarda, sono rimasta colpita da una tua frase, me la sono anche scritta, che diventi il falsario di te stesso. Mi piace molto questa definizione che tu hai dato di chi in qualche modo si ferma in un cliché, di chi si mette proprio dei limiti, dei contorni, si chiude in una scatola perché non sta esprimendo chi è veramente, non sta percorrendo la sua strada, è come se si fosse impantanato, mi viene da dire, come se fosse assorbito da una sabbia mobile.
È una cosa tragica. Io penso i tagli di Fontana.
Sì.
Noi pensiamo solo a questo, no? Che ha tagliato la ha fatto delle robe bellissime, delle cose. E così tantissimi altri artisti, noi li conosciamo per un momento e magari ci perdiamo le cose più belle che hanno fatto. E questo purtroppo è dovuto al fatto che gli artisti mangiano come le altre persone. Alla fine, pur di andare avanti, fanno anche questo e poi dopo non stanno dopo veramente bene.
Mi viene da pensare, esatto, mi viene da pensare anche al fatto che forse perché perdiamo anche noi come pubblico, diciamo, che fruisce dell'opera, perdiamo un po' di senso critico quando ci lasciamo andare ad apprezzare solamente quello che viene apprezzato dalla grande maggioranza o dal critico o da chi ci indica, tra virgolette, la via. A volte forse dovremmo trovarla noi. Come pubblico.
Questo è una cosa molto frequente perché la poca storia dell'arte che si fa a scuola è una storia dell'arte aurea. Sono tutti artisti messi su un piedistallo, non ti raccontano la vita dietro e soprattutto non ti raccontano, non ti insegnano. Quello che ti deve dire l'opera, come è inserita in quel contesto storico e che cosa probabilmente stava pensando quella persona che ha avuto il dono di fare quella cosa in quel momento. Lui in quel tempo, in quella situazione, con tutti i pro e tutti i contro di questo momento. Io devo ricordare qui, non so se si può, due grandissime del liceo artistico. Una era l'Arfelli, che insegnava storia dell'arte, e la Bigiavi. Queste due signore mi hanno aiutato a capire veramente tanto. Quando si mettevano lì e mi raccontavano i pettegolezzi che c'erano dietro le opere d'arte, le cose, allora lì capisci veramente che cosa vuole dire. Non c'è niente di aulico, gli artisti, anche i più grandi, non sono mai stati aulici, erano persone, erano uomini o anche donne, perché ne
Ecco,
abbiamo avute
diciamolo.
anche delle donne, diciamolo, pochissime, pochissime, perché l'arte, le donne l'hanno sempre fatta in casa e l'arte maggiore era quella di contrastare la miseria, di dare dignità alla miseria. Le donne sono state le più grandi artiste della storia. Hanno trasformato molto spesso la povertà in dignità, guarda, trasformando le cose con le loro mani. E anche questo è un grande, grande gesto artistico.
Sono convinta. Poi, tra l'altro, partendo dal discorso che facevi prima del riutilizzo, del dare una nuova vita a un oggetto, io penso che le donne, per esempio, questo lo abbiano ben appreso, soprattutto un po' meno forse nei tempi moderni, perché c'è un pochino più il discorso del butto del consumismo, no? Butto in fretta questa cosa, eccetera, e non la recupero. Io adesso ho dei ricordi neanche tanto lontani, parlo di mia nonna, di mia mamma e anche di me quando ero più piccola, ma forse anche adesso, devo dire la verità perché mi è rimasta, quello di non buttare una cosa se non sono sicura che ha finito di vivere, in qualche modo, no? Che può essere un vestito vecchio di chiunque, che può diventare un qualsiasi cosa, che può essere riutilizzato in un altro modo. Quindi proprio, è proprio vero che le donne in qualche modo, secondo me, partoriscono continuamente, no? Ridanno vita.
Sicuro.
E questo non. No, dimmi pure.
Io consiglierei, mi è venuto in mente con questa cosa, se qualcuno va in Sardegna a Nuoro, C'è un museo etnografico dove c'è il museo del pane. Le donne fanno questi pani meravigliosi, sono veramente dei capolavori, dei pani delle feste, eccetera. E questa è un'altra forma di arte delle donne. Mi è venuto in mente in questo, però si può parlare dei pizzi, si può parlare di tutto e soprattutto si può parlare della cucina. C'era un'arte anche lì del fare grandi piatti con poche cose, riciclando quello che rimaneva. L'arte è dare dignità e splendore a tutto, ai sentimenti, e renderli aperti, insomma, a tutti quanti, in modo che tutti capiamo che facciamo parte dello stesso mondo, degli stessi sentimenti in qualche modo, ecco, che sono importanti.
Bella questa definizione che hai dato di arte, mi piace molto perché la trovo molto viva, trovo molto vivo quello che tu esprimi, trovo una grande, non lo so, uno scorrere proprio della vita mentre parli, perché non so, mi parli delle foglie, così come dei pizzi, del pane, quello che tu porti come argomentazione tua è sempre qualcosa di vitale, di vitale, di vivo.
L'arte è vita.
Guarda, mi sfondi una porta spalancata su questo argomento. Sfondi una porta spalancata.
È il momento in cui l'uomo dall'antichità pensa a se stesso, da quando con la mano l'appoggiava sul muro della grotta, era quell'attimo che non cacciava e che pensava a se stesso. Però che si dava un fine, un obiettivo, un rimandare a un Dio o a rimandare ad altri uomini, insomma. È un messaggio, è uno stare con gli altri. Io spero che la scuola riapra all'arte, riapra molto, perché è a scuola che impari questo. Poi, disegnare sì, è importante avere mano, diceva quello, no? È come cantare, è importante avere voce, ma puoi cantare sia che non hai voce, puoi disegnare anche se non hai mano. Poi oggi come oggi c'è la tecnica, ci sono tante cose. E poi l'arte è in tante, tante, tante cose che facciamo. Cioè tutto si trasforma. Dal momento che fa parte dell'armonia dell'uomo, diventa arte.
Bellissima questa cosa. Guarda, spezzo un attimo il discorso e ti chiedo, a proposito di un'altra arte, visto che siamo su una radio, ti chiedo se tu dovessi mettere una canzone adesso, che canzone sceglieresti?
Ah, una canzone, non ricordo il titolo, di Paolo Conte che parlava di una granita di limone, di vero
Ah!
limone.
Va bene, perfetto. E allora la mettiamo.
C'è chi cerca dall'amore quello che non gli può dare, chi non sa neppure che cos'è. Noi che siamo innamorati, noi abbiamo già capito che per essere felici a volte basterà una granita di limone, darsi un bacio sul portone e restare vicini anche se pioverà. Una granita di limone, io e te sotto la luna, ogni giorno che punta il sole trovati. Quel che tu vorresti avere è nascosto nel tuo cuore, forse un giorno tu lo capirai. Noi
che siamo fortunati, noi abbiamo già capito che per essere felici a volte basterà una granita di limone, darsi un bacio sul portone e restare vicini anche se pioverà. Una granita di limone, io e te sotto la luna, ogni giorno che spunta il sole trovati qui.
Perché una granita di limone?
Mi ricorda l'infanzia, mi ricorda la granita di limone era il massimo. Vi racconto una piccola storia.
Sì.
Allora, che non era proprio granita di limone, ma era limonata. Io ero figlia di un tranviere e andai in colonia a 5 anni. Non avevo mai visto il mare. Non sapevo neanche scrivere, in realtà mia madre mi aveva già compilato le cartoline e mi aveva detto: Miria, se va tutto bene tu la spedisci, se non va bene non la spedisci, e capisco che c'è qualche problema. Comunque al mare si faceva il bagno, era un bagno per modo di dire, perché rimanevi sul bagnasciuga con anche la ciambella e praticamente ti rotolavi nella sabbia bagnata e dopo, quando salivi, si faceva mezz'ora di ginnastica per asciugarsi e forse per sgrondarsi la sabbia, e poi passavano con una limonata, ne davano 2 sorsi. Io credo fosse la cosa più buona che potevo aver, ma una cosa così non si può immaginare. Era veramente una limonata di vero limone.
Fantastico. No, è fantastico pensare a quanto anche una cosa così semplice come una limonata, no? Di vero limone, come dici tu, sia stata così gradita, così ricordata, tanto che è passato qualche anno da allora e la prima cosa che ti è venuta in mente è questa, cioè è particolarissimo, è particolare. Ma secondo te perché ti è venuto così in mente questa limonata da questa gioia di quell'anno?
Ma non lo so, io ricordo molto spesso la mia infanzia, ho come tutti gli anziani una precisissima memoria remota. Poi non so più se è la mia infanzia o se è un immaginato, un modificato della mia infanzia. Mi ricordo tantissime cose di quando ero bambina, proprio piccolissima, e forse non sono mai cresciuta.
Ma chissà se è un bene o un male, secondo te?
No, io credo che per molte cose sia un bene perché è il piacere di stupirsi, è il credere ancora alle sorprese, è il pensare che ci sono i miracoli, è quasi, che non è proprio Babbo Natale perché quello per varie ragioni ho capito che c'è qualche problema, però che le cose possono... A volte possono capitare. E quindi questo, in quello che è un carattere fondamentalmente, io credo di essere pessimista, come tutte le persone ironiche, no? Però in fondo questo mi porta a ottimismo, pensare che poi le cose possono capitare, succedere. Non è facile, ma possono succedere.
Beh, in qualche
Bisogna
modo.
crederci, bisogna
Esatto.
crederci veramente e spendersi anche un po', spendersi per realizzare i desideri degli altri. Forse qualcuno un giorno si spenderà per realizzare il tuo desiderio.
Bello. Tu, quindi, adesso ti faccio la domanda su questo. Ti sei sicuramente spesa per realizzare i desideri di qualcuno?
Credo di sì, spero di sì. Ho fatto quello che mi sembrava in quel momento che le persone desiderassero se potevo. Poi vai via, non è che stai lì, hai capito? Non si rimane lì.
Che cosa poetica e fantasticamente vera che hai detto, secondo me. Secondo me, io non so come ringraziarti veramente di essere stata qui oggi qui con me.
Ringrazio voi.
No, veramente, a parte il fatto che mi sarebbe piaciuto che la gente ve potesse vedere il tuo viso, perché prima di tutto sei una bellissima donna, uno. Due, voi non vedete, ma mi fate i gesti. Ma sì, una donna molto bella e molto, molto, molto espressiva, te lo dico io che è il mio lavoro.
Adesso te lo dico io. Quando ero giovane, mia madre faceva la sarta, e vestiva donne bellissime, con abiti bellissimi, che io non riuscivo a portare. Mia mamma diceva: tu non puoi portare una cosa elegante perché non è nel tuo stile. Tu puoi essere elegante solo se sei sportiva. E poi dicevo, mamma, non mi sembra di essere così, non mi vedo. Beh, non ti preoccupare. Il problema delle belle è che più passa il tempo e peggio staranno. Le bruttine un domani diranno, ma te la ricordi? Ma guardali, era così, ma è migliorata. E io ho davanti anni e anni di miglioramento. Cioè, sono quelle che con la vecchiaia stiamo meglio di tutte.
Guarda, io non so come eri quando eri più piccola, però ti vedo adesso. E sai cos'hai? Hai un sorriso super affascinante, te lo dico. A me colpiscono molto i sorrisi così belli e gli occhi così veri che hai tu. A me affascinano tanto. Te lo volevo dire prima che finisse l'intervista perché penso che sia giusto poi che uno esprima quello che sente anche in questo modo. Siamo così poco abituati a dirci queste cose, sempre con il pudore di ma farò bene o male. Beh, io te lo dico, io ti trovo molto bella.
È il massimo, ma io ripartecipo a 100 altre di queste interviste. Grazie, grazie, grazie.
No, veramente ancora ti ringraziamo per essere stata qui, per averci detto tutte queste. Non dire detto queste cose sembra sminuirle, io non so come dire. Aver espresso tutto questo che hai espresso, non riesco a dare un nome, una definizione, un limite, come si diceva prima, non glielo do perché non ce l'hanno. E ho trovato veramente. veramente ho tanta gratitudine nei tuoi confronti. Grazie, grazie di cuore per essere stata qui, veramente.
Grazie a te Simone, grazie dell'invito, grazie a tutti quelli che ci ascolteranno, che ci ascoltano, un salutone veramente a tutti e buona vita a tutti.
Grazie di cuore Miriam, grazie. Saluto anch'io tutti quanti voi e ci risentiamo la prossima settimana, sempre qui, sempre a Golosi d'Arte.
And things we're all too young to know.